Tengo a ringraziare di nuovo Padre Muratore e il centro naturalmente per questo invito. In questo intervento, in cui il titolo cercherò di spiegarlo, diciamo così, nel corso dell'esposizione, vorrei svolgere qualche considerazione sulla questione della poesia, considerazioni di taglio filosofico, anche se spero felicemente contaminato con questioni, diciamo, di carattere teologico. Ora, già è un po' imbarazzante per me questa distinzione filosofia e teologia. In filosofia, come è noto, ma forse un po' ovunque, diciamo così, c'è sempre un problema di linguaggio. Dal momento che gli autori, diciamo così, che richiamerò, sono autori che appartengono a pieno titolo alla tradizione estetica moderna, vorrei premettere qualche considerazione proprio sul senso di questo termine, perché in qualche modo oggi è un termine di dominio comune, particolarmente diffuso, probabilmente rivolgendosi a giovani che non hanno nel loro curriculum interessi o studi universitari. Quello che emerge con estetico principalmente, tolto il solarium, il fitness, gli estetisti, è la, diciamo così, contrapposizione tra l'estetico e ciò che invece attiene al contenuto. Spesso si dice: questo è un film esteticamente gradevole, ma come contenuto non è un granché. In ambito accademico, disciplinare, per farla molto breve, e come peraltro è emerso fin qui, fin dall'apertura del nostro convegno, estetica vuol dire almeno tre cose, e cioè una riflessione filosofica sull'arte, una dottrina del bello, della bellezza non solo artistica ma eventualmente naturale, e anche una teoria della sensibilità umana. E anzi, proprio quest'ultimo direi il senso più importante del termine per certi versi, perché come è noto a molti, è stato Baumgarten, un filosofo tedesco che ha lavorato sulla scia di Wolff e di Leibniz, ad introdurre questo neologismo estetica, che, come appunto anche è stato spiegato stamattina dal professor Schulze, se ricordo bene, deriva appunto dalla parola greca aesthesis, che significa appunto sensibilità, ma in un senso molto ampio, cioè non solo limitato alla percezione. Come logica da logos, etica da ethos, fisica da physis, nel Settecento Baumgarten, volendo rivendicare la legittimità di uno studio autonomo del problema della sensibilità e del suo statuto conoscitivo, gnoseologico, ha appunto introdotto questo neologismo, che non è solo di carattere aggettivale, l'estetico contrapposto al logico, ma proprio ha inaugurato eventualmente un settore disciplinare della filosofia moderna europea. Tutto questo storicamente si combina anche con emergenze come la filosofia della religione, poi la filosofia del linguaggio, della scienza, eccetera. Specifico tratto di questa disciplina dell'estetica è questa giuntura, questa congiunzione tra il problema dell'arte e quello della sensibilità. Cioè l'estetica, a partire da Baumgarten e poi sempre di più, è una teoria delle arti, ma al tempo stesso appunto una scienza della conoscenza sensibile. Sembra, diciamo così, ovvio il nesso, specialmente, diciamo, quando si ha qualche anno in meno, diciamo, no? Riflettere sulla pittura a partire dalla visione, a partire dall'occhio, o giudicare dell'eccellenza di un organismo musicale a partire dalle emozioni dell'ascolto, o ancora addirittura riflettere sulla scultura in termini di potenzialità di esperienza tattile. Perché questo vincolo tra arte e sensibilità? È un vincolo per certi versi non necessario, se pensiamo al modo in cui Platone e Aristotele, quindi in ambito greco classico, hanno riflettuto sul problema dell'arte. Aristotele nella Poetica è ben preoccupato, parlando della poesia tragica, del problema dell'azione, di problemi etici, di quali siano i giusti caratteri, i personaggi, la lunghezza, eccetera. Non sto qui a tediarvi sulla Poetica, ma raramente emerge il problema di un rapporto tra il valore dell'arte e la sensibilità umana. Storiograficamente non solo, sono tesi anche radicalmente teoriche o teoretiche di pensatori, per esempio come Martin Heidegger, questa saldatura tra l'esperienza dell'arte e la sensibilità dell'uomo avviene in età moderna nel seno dell'emergenza di quel paradigma fortemente soggettivistico della filosofia, il soggetto che da Cartesio e poi Kant, ma non c'è da ricordarlo a specialisti autorevoli di Rosmini, insomma, un problema del genere. E dunque mi servirò qui di questo termine estetica per designare una tradizione, ma anche ricordando che essa ha una genesi integralmente moderna quanto allo statuto del nome e della disciplina, anche se si prepara ovviamente, come tutti i problemi filosofici fondamentali, da lunghissimo tempo. Mi servo qui di una tesi di Heidegger, che del resto è condivisa da molta parte della storiografia: l'estetica è al tempo stesso scienza antica e scienza moderna. Moderna per i motivi che abbiamo detto, antica perché naturalmente gli elementi con cui l'estetica lavora, il problema della bellezza, dell'arte, della sensibilità, dell'aesthesis, sono preparati appunto nell'ambito della filosofia greca. Probabilmente, oltre alle riflessioni di Platone sull'arte, dal Fedro alla Repubblica o alla Poetica di Aristotele, o quelle di Platone e Aristotele, il Teeteto e il De Anima sulla sensibilità, forse lasciano poco da aggiungere al resto della filosofia occidentale, per quanto sono inarrivabili da un punto di vista analitico. E tuttavia però appunto in ambito antico non c'è questa saldatura, questo nesso. Ogni volta che si parla di estetico in senso moderno invece, questa compenetrazione tra arte, bellezza e sensibilità costituisce lo sfondo nel quale appunto gli autori che si occupano di estetica si muovono. In qualche modo, e qui appunto c'è questa ripresa di una tesi di Heidegger, è come se la metafisica occidentale avesse due inizi possibili. Uno, quello diciamo così eleatico, parmenideo se vogliamo, in cui il problema principale è quello di una, come Heidegger per un certo periodo l'ha chiamata, di una differenza ontologica, di una differenza cioè tra l'ente o gli enti e l'essere. E un altro invece che si inaugura, secondo Heidegger, a partire da Platone, da Socrate, quello appunto di una differenza tra il sensibile e il sovrasensibile. L'estetica lavora costitutivamente con questa seconda distinzione, con questa seconda differenza, che si potrebbe chiamare forse differenza estetica, tra il sensibile e il sovrasensibile, e ci lavora in un modo talmente approfondito che un autore come Schiller, che dedica appunto un ciclo di lettere, una serie di lettere alla educazione estetica dell'uomo, appunto si pone il problema dello squilibrio che si crea tra queste due dimensioni. Schiller ricorre, come è noto a molti, a due tipologizzazioni umane, a due figure, diciamo così, quella del selvaggio, in cui prevale l'istinto, il desiderio, la soddisfazione del bisogno, che prevale a tal punto da renderlo incapace di rapportarsi al mondo e agli altri, e la figura invece del barbaro, che è quello in cui prevale la mera repressione dei desideri, dei bisogni, del sentire, che lo rende ugualmente schiavo dell'astrazione morale e intellettuale. Se non che questa differenza tra l'uomo selvaggio abbandonato ai sensi e l'uomo barbaro in cui prevale solo la razionalità si proietta anche su un piano, diciamo così, diacronico, non solo sincronico, il sensibile e il razionale, ma anche dal sensibile al razionale. L'approccio di ciascuno di noi al mondo si apre appunto con una grande percezione prelinguistica, forse precosciente, adesso non scendiamo in dettagli, ma insomma, sebbene, come dice Schiller, anche in quella prima percezione, in quel primo sguardo sul mondo, in quel primo sguardo sulla realtà che abbiamo alla nascita, sia contenuto l'intero cammino della libertà umana, tuttavia la ragione si annuncia gradualmente, lentamente, a partire dal terreno della sensibilità. In qualche modo prima un approccio sensibile, poi via via un'emergenza sempre più forte dell'autocoscienza, della riflessione, della ragione, fino ad un tendenziale distaccarsi di questa razionalità dal sensibile, che crea appunto l'eventuale squilibrio a cui accennavo poc'anzi. E allora, molto sinteticamente, che cosa vuol dire per Schiller educazione estetica dell'uomo? Vuol dire semplicemente indicare nell'esperienza della bellezza, il cui strumento è l'arte, quindi di nuovo saldatura tra bellezza e arte, in qualche modo un'esperienza di conciliazione, di mediazione tra questi due poli che pure difficilmente si riuscirebbe a mediare. Con un termine un po' complesso si può parlare di una esperienza transduttiva, nel senso di un trasportare un termine verso l'altro, di un trasporre l'uno nell'altro e quindi mettendoli in oscillazione, in risonanza, creare tra di loro una sorta di equilibrio, è quello che Schiller appunto chiama l'esperienza della bellezza, poi più specificamente l'impulso al gioco, ma naturalmente non ci interessa entrare nel dispositivo concettuale di Schiller. Mi interessava soltanto mettere subito, come dire, in questione questo problema dell'esperienza dell'arte e della bellezza come un'esigenza di mediazione tra due dimensioni che appunto rischiano altrimenti di creare una scissione, una frattura appunto nella totalità dell'uomo. Ecco, l'uomo integrale, l'uomo totale per Schiller è quello che riesce appunto a stare nella giusta oscillazione dei due poli. E in questo senso però, se è vero che c'è una diacronia dal sensibile al razionale, quando poi accade l'esperienza della bellezza, in qualsiasi forma essa si declini, non c'è un terzo stadio, cioè non c'è ancora un progresso, ma c'è quello che Schiller chiama, e Heidegger riprenderà in altro contesto questa espressione, un passo indietro. Cioè l'arte e la bellezza ci fanno compiere un passo indietro, nel senso che, pur rimanendo all'interno della nostra razionalità, recuperiamo quel tanto della sensibilità che riesce a comporsi con questa razionalità e dunque realizziamo un'esperienza armonica. Sono parole ancora di Heidegger, che commenta questo tipo di problemi anche in un seminario su Schiller che apparirà in traduzione italiana nel prossimo autunno. Dice Heidegger: nell'avere una sensibilità per la bellezza il soggetto è già andato al di là di sé e quindi non è più né soggettivo né oggettivo. Viceversa, la bellezza non è l'oggetto presente lì davanti di un mero rappresentare. Essendo ciò che determina, essa dà il tono allo stato emotivo sentimentale dell'uomo. La bellezza spezza il cerchio dell'oggetto a sé stante, separato, e lo porta alla coappartenenza essenziale e originaria con il soggetto. La bellezza non è più né soggettiva, né oggettiva, pardon, né oggetto, e lo stato estetico, l'esperienza estetica, non è più né qualcosa di soggettivo né di oggettivo. Naturalmente anche qui il problema di linguaggio si impone, stamattina si parlava appunto nell'introduzione a von Balthasar di quale oggettività, in qualche modo, così come per Flarensky di quale idealismo, ma il convegno si è aperto sulla domanda quale bellezza, anche qui quale oggettività, quale soggettività, quali diritti dell'uno e dell'altro. Tuttavia credo che il quadro sia abbastanza chiaro, insomma l'esperienza della bellezza è questo far saltare la separazione tra il soggettivo e l'oggettivo, e quindi è questo recuperare la sensibilità portandola in armonia con la ragione. L'autore, inserendosi su questa scia, diciamo così, radicalizza una simile comprensione dell'arte e della sensibilità è Hegel, il quale nella sua Estetica si riferisce in modo molto esplicito a Schiller. E come è noto elabora una dottrina dell'arte di carattere sia storico che sistematico che può essere opportuno per arrivare poi al cuore della questione che mi interessa discutere, che può essere opportuno richiamare. Hegel ha una comprensione storica dell'arte, nel senso che partendo dall'Oriente antico, un Oriente che è l'Oriente di Hegel naturalmente, e quindi l'India, la Persia, l'Egitto, porta poi attraverso la Grecia classica fino, dopo l'irruzione storica del cristianesimo, ad una terza forma di arte. Per Hegel le tre grandi forme dell'arte, arte che a sua volta è il primo gradino, come è noto, diciamo così, dello spirito assoluto, di quello spirito che appunto giunge a se stesso intuendosi sensibilmente nell'arte, rappresentandosi religiosamente e concettualizzandosi, concependosi filosoficamente. Dicevo, dentro questo primo gradino dello spirito dell'arte, l'arte si muove come arte simbolica, Oriente antico, come arte classica, arte greca, e come arte romantica. Non ci soffermiamo fin da subito su questi nomi, naturalmente, che hanno la loro buona ragione per Hegel. Basterà accennare al fatto che l'arte dell'Oriente antico, quest'arte di giganti proporzioni architettoniche, scultore, rappresenta per Hegel il tentativo dello spirito, in qualche modo, di accedere a una significazione del divino che rimane sempre irrisolta, oscillante, in cui l'espressione sensibile della divinità stessa è, come dire, cresce in quantità, ma non per questo suggerisce un senso più profondo della divinità. Nell'ambito invece della Grecia classica c'è una sostanziale armonia, un sostanziale equilibrio delle due componenti, della componente spirituale, del contenuto e della forma sensibile, e questo equilibrio si esprime per Hegel classicamente nella statuaria greca. La statua del dio greco è la statua in cui il contenuto dell'esperienza religiosa, quella della divinità greca, e la sua espressione sensibile sono perfettamente equilibrate. Con il cristianesimo accade, e questo è fondamentale, un nuovo squilibrio, una sorta di nuovo sconquasso nell'arte, che da quella forma di equilibrio della classicità greca, dice Hegel, viene a collocarsi di nuovo nella differenza tra la forma sensibile ed il contenuto spirituale. Quindi è come se in qualche modo riprendesse lo squilibrio che era proprio dell'arte antica, simbolica, ma con un segno diverso. Perché stavolta non è più il contenuto, sensibile ad essere inadeguato, perché ancora non approfondito, ma è la forma sensibile, appunto, ad essere totalmente inadeguata, nei termini in cui la rivelazione cristiana è qualcosa che per Hegel realizza una forma dello spirito eccedente qualsiasi possibilità, di conciliazione sensibile, cioè di espressione piena nella sensibilità. E tuttavia l'arte continua ad esistere come arte cristiana essenzialmente. Perché? Questo per riferirmi anche al tema della fine dell'arte, della morte dell'arte, di cui Hegel impropriamente, direi, è stato fatto un estensore, no? Perché il problema non è che finisce l'arte. Hegel ai suoi tempi aveva di fronte, produzioni artistiche eccezionalmente rilevanti, e uno degli aneddoti che circolavano tra gli allievi era quello che il giovedì, se ricordo bene, chiudeva un po' prima le lezioni perché scappava al teatro dell'opera, quindi faceva lezione sulla fine dell'arte e poi andava subito al teatro. Il problema non è la fine e la morte dell'arte, il problema è semplicemente che l'arte, per principio e costituzionalmente, dopo la rivelazione cristiana, non esprime più nella sua pienezza, come faceva nella Grecia classica, il contenuto spirituale. Questo vuol dire, come è stato proposto da più interpreti, che in qualche modo l'arte dopo il cristianesimo è un'arte che vive della propria morte, nei termini in cui non si cancella, non si sopprime, c'è comunque ancora bisogno di arte, e tuttavia quest'arte vive di questa sua costitutiva insufficienza, di questo suo costitutivo deficit. È un'arte che, a misura che espone il contenuto spirituale, indica anche la propria insufficienza, cioè la propria incapacità di circoscriverlo tutto, questo contenuto spirituale. Questo da un punto di vista storico diacronico. Molto brevemente, dal punto di vista invece dei rapporti tra le arti, Hegel, con la sua riflessione dialettica e la sua mente sintetica, appunto, pensa una progressione tra le cinque arti per lui fondamentali, cioè l'architettura, la scultura e poi la pittura, la musica e la poesia. Una progressione che è spazio-temporale, per riprendere in parte, ma credo impropriamente, i termini di stamattina, perché l'architettura è un'evidente occupazione di spazio che si contrae nel volume della scultura e poi transita nella bidimensionalità della pittura, quindi asciugando, per così dire, una dimensione, e infine transita ancora nella musica, che è puro sviluppo temporale, quindi addirittura dallo spazio al tempo. Ecco, il rapporto dei colori tra di loro già prefigura questa temporalità della melodia. Poi il professor Matassi mi correggerà su questa escursione musicale, e infine la poesia, in qualche modo, è la sintesi di pittura e musica, ma è ancora di più una depurazione dal sensibile, nei termini in cui non c'è più l'offrirsi alla vista di un contenuto, e il rapporto della poesia con il suono è il rapporto della poesia con il segno, in cui appunto è impensabile la pienezza, diciamo così, sonora, sensibile, che è di un organismo musicale, perché la poesia in certo qual modo si serve del suono senza ridursi in essa, perché il suono musicale è perfettamente sensibile, laddove invece la parola è parzialmente sensibile, è segno sensibile, è scrittura, è suono, ma è anche contenuto spirituale. In questo excursus è importante notare che Hegel, diciamo così, mette in relazione l'architettura fondamentalmente con l'arte simbolica, quindi con il primo polo, la scultura, la grande scultura, con l'arte classica greca, e pittura, musica e poesia come arti eminentemente romantiche, cioè come le arti che fanno parte di quel terzo momento che Hegel chiama anche dell'arte superiore, e che appunto fanno della poesia il vertice non solo di tutte le arti, ma storicamente di tutta l'evoluzione dell'arte, appunto dall'Oriente antico a noi. Mi interessa molto questo punto sulla poesia, perché non è affatto scontato che la poesia sia un'arte. Anche qui la storia ci insegna una vicenda anche drammatica talvolta di associazione e anche dissociazione tra l'arte e la poesia. La poesia è un'arte, magari la più eminente delle arti, oppure solo parzialmente un'arte, perché magari è qualcosa di molto di più anche, oppure non è per nulla un'arte, perché in fondo un'arte è un insieme di regole che si possono trasmettere e insegnare. Ci sono regole per fabbricare bene una scarpa o persino per indurre la guarigione in un soggetto malato, ma sarebbe difficile, credo, pensare che ci siano regole per comporre la poesia. O forse, se ci sono queste regole, non sono sufficienti a realizzare l'eccellenza artistica della poesia. Mentre un medico o un ciabattino possono insegnare la loro arte, sarebbe difficile, credo, che un poeta potesse insegnare la sua. E via dicendo, i temi dell'ispirazione, della mania, insomma, no? Platone. Hegel assume che la poesia sia un'arte e che sia il vertice dell'arte, eppure, badate bene al paradosso, assume che la poesia sia il vertice dell'arte nel momento stesso in cui ne fa la forma d'arte che ha meno commercio con il mondo sensibile, con il mondo della sensibilità umana. Perché il massimo di sensibilità, per così dire, dispiegata è la spazialità dell'architettura che si prosciuga via via e, diciamo così, arriva fino alla poesia, che è l'arte più sottile, più eterea, meno, diciamo così, frammista, meno contaminata con l'elemento della sensibilità umana. Questo è un paradosso che vorrei appunto discutere brevemente, perché mi sembra anche il punto nel quale l'interpretazione, diciamo così, della storicità del cristianesimo da parte di Hegel ci dà, credo, un formidabile contributo per la discussione che andiamo svolgendo dall'inizio del convegno, del simposio, e anche per tutti i temi che sono stati trattati, specialmente ieri pomeriggio e stamattina. Il paradosso è dunque che la poesia, che si approssima quasi all'esperienza religiosa, che si approssima quasi al pensiero filosofico e quindi ha meno rapporto con la sensibilità, sia tuttavia l'arte eminente, l'arte somma. Dov'è che possiamo trovare una spiegazione in qualche modo a questo paradosso? Che peraltro è formulabile in termini di paradosso filosofico, ma appunto anche solo prendendo un poeta come Rebora, Purcose, come dire, diventa una esperienza immediata, quasi banale, la poesia che trascende se stessa. Dov'è che possiamo trovare una spiegazione a questo paradosso? A mio modo di vedere, ma credo che sia la lettera del testo hegeliano che ci consente di dire questo, la spiegazione la si trova appunto nella discontinuità storica rappresentata dal cristianesimo stesso. Allora, dice Hegel, nella sua fase più alta l'arte è in relazione appunto immediata con la religione. In qualche modo il cristianesimo, dice Hegel, compie a sua volta un movimento paradossale, perché è una conciliazione dello spirito con se stesso che non si risolve più nel medio della sensibilità, come accadeva nell'arte classica, E tuttavia, proprio dimostrando la massima distanza dalla sensibilità, dal mondano, apre una comprensione del mondo e della sensibilità talmente ricca e sovrabbondante da non essersi mai data prima del cristianesimo stesso. Che cosa intendo dire con questo? Lo posso chiarire intanto con due esempi molto pertinenti per chi si occupa di Hegel, il quale intende per arte romantica non soltanto l'arte cristiana, diciamo così, o paleocristiana, ma proprio tutto lo sviluppo dell'arte, diciamo così, post-classica. E fa riferimento, ad esempio, alla pittura olandese, così ricca di dettagli, che proprio ci restituisce in qualche modo, no? La trama sensibile del mondo, e in particolare anche all'emergenza umanistico-rinascimentale del ritratto. Dice Hegel, il ritratto non cancella affatto i tratti e le forme particolari per sostituirli con linee più appropriate. Il ritratto non occulta l'indigenza del naturale, la manchevolezza della temporalità, i tratti dell'invecchiamento persino. La forma nel ritratto non si purifica dalle accidentalità dell'esistenza empirica finita. Anche qui ancora il paradosso che abbiamo introdotto prima. In qualche modo un'arte che tende a prendere le distanze dal sensibile e che pure apre una rappresentazione del sensibile talmente dettagliata da riprodurre persino la decadenza, i segni del tempo, tendenzialmente la morte. E il problema della morte, insieme a quello della carne, è esattamente il nucleo della questione. Il presupposto di questa arte superiore è infatti, né più e né meno, il fatto che Dio è carne. Dice Hegel, nell'arte romantica è nell'immergersi dello spirito, nella sua intimità con la carne, l'elemento in cui appunto appare l'assoluto e la spiritualità, che al tempo stesso pone la carne come nullità e tuttavia l'assume in una tale autonomia e anche direi dignità da diventare quasi il contenuto esclusivo dell'arte. Dice Hegel in una citazione particolarmente chiara, Dio stesso si è fatto carne, è nato, ha vissuto, ha patito, è morto, è risuscitato. Questo è un contenuto che non è stato inventato dall'arte, ma che esisteva al di fuori di esse e che quindi essa non ha tratto da sé, ma ha trovato già disponibile per in qualche modo dargli forma. Gli dei classici, gli dei della Grecia, hanno acquistato con la rappresentazione, pensiamo alla scultura, solo la loro esistenza esteriore ed esistono non in carne e sangue o in spirito reale, ma solo nella pietra, nel bronzo o nel darsi all'intuizione. All'antropomorfismo degli dei greci manca quindi l'esistenza umana reale, sia quella corporea che quella spirituale. Dirà anche Hegel in un altro punto, l'arte greca, questa statuaria degli dei classici, non è troppo poco, non è troppo antropomorfa, ma lo è troppo poco, perché è solo in qualche modo l'arte cristiana che spinge l'antropomorfismo alle sue conclusioni più radicali. Solo il cristianesimo, come esistere, vivere e operare di Dio, introduce questa realtà in carne e spirito, e perciò questa corporeità, la carne, quantunque ciò che è meramente naturale e sensibile sia pure conosciuto come negativo, pensiamo a Paolo e al tema del peccato nella carne, è stata rimessa in onore e l'antropomorfismo è stato santificato. Questo paradosso, già perfettamente presente nel Nuovo Testamento, nella letteratura protocristiana, è appunto quello di una carne giudicata, condannata, in cui abita il peccato e che pure è carne che risorge. Non ogni carne è la stessa carne, 1 Corinzi 15, ma, conclude Paolo, come c'è un corpo animato o animale, così c'è un corpo spirituale. Questo è il mio corpo, il mio sangue. In qualche modo Dio non semplicemente si fa corpo, si incorpora, si dà corpo, ma si incarna. E questo Logos che si fa carne è in qualche modo appunto il centro della questione per Hegel. E cioè il paradosso stesso del cristianesimo in cui la carne è luogo della manifestazione di Dio e quindi è per così dire ripresa e riassunta in un modo che nessuna grecità ha conosciuto e che non a caso poi in realtà l'interpretazione gnostica del cristianesimo non ha padroneggiato come tale, ma d'altra parte nella carne è il peccato, nella carne io non sono io, e quindi c'è questo paradosso, appunto. Dio si manifesta nella carne, ma la carne è giudicata. Ecco, in qualche modo, secondo me, questo è proprio il centro della questione. E il paradosso della poesia, questa è la mia proposta, che chiuderò poi con una brevissima citazione heideggeriana di nuovo, erreboriana. Il paradosso della poesia è proprio questo, che nel momento in cui in qualche modo giudica essa stessa il sensibile, il carnale, no? Prendendone le distanze, depurandosi, degradando l'animalità umana ancora presente nelle forme architettoniche, scultore, nel ritratto, eccetera, nel momento stesso in cui compie questa operazione ci apre a una comprensione della carne viva e del mondo, quale probabilmente nessuna arte riesce appunto ad insegnarci. Spero che sia chiara questa articolazione paradossale. Magari io mi ero ripromesso di essere un po' più breve, insomma, e quindi cerco di chiudere questo intervento. Se avremo tempo e voglia nel dibattito potremmo tornare su alcune questioni. Volevo affrontare il terzo autore, cioè Martin Heidegger, che in realtà, come avete capito, è un po' anche il filo conduttore di questo intervento, dietro le quinte, ma mi limiterò solo a richiamare un suo accenno derivante non dalle sue più note interpretazioni di poeti, cioè interpretazioni di Hölderlin, di Rilke, di Trakl, ma dall'interpretazione di Hebel, un poeta tedesco minore, a cui Heidegger dedica nel 1956 un saggio, ne ha poi scritti altri su questo poeta, e dice questo, che lo ammettiamo o no, questo in realtà è il detto di Hebel che Heidegger commenta, che lo ammettiamo o no, siamo piante che devono svilupparsi con le radici dalla terra per poter fiorire nell'etere e portare frutto. Anche qui la questione poi del morire per portare frutto è naturalmente gravida di conseguenze. Ora, dice Heidegger, la terra, nel detto di Hebel, questa parola nomina tutto ciò che di visibile, udibile e percepibile ci sostiene, ci si offre, ci entusiasma e ci inquieta. Il sensibile, la terra, il sensibile. L'etere, ossia il cielo, nel detto di Hebel questa parola nomina tutto ciò che apprendiamo ma non con i sensi, quindi il non sensibile, il significato, il senso, lo spirituale. Via e sentiero tra la profondità di ciò che è perfettamente o completamente sensibile e l'altezza dello spirito più sottile è il linguaggio. In che senso? La parola del linguaggio risuona nel parlare e risplende nella lettera. Suono e scrittura sono certo qualcosa di sensibile, ma in modo che essi, che in essi, di volta in volta si fa sentire, si manifesta un senso, un significato. Come senso sensibile, la straordinaria ambiguità della parola senso, nel senso del sentire, ma anche appunto della sensatezza, come significato e senso sensibile, la parola misura l'ampiezza dello spazio di gioco tra terra e cielo, tra sensibile e spirituale. Il linguaggio mantiene aperto l'ambito in cui l'uomo, sopra la terra, sotto il cielo, abita la casa del mondo. E già Padre Muratore, se sono stato sufficientemente attento, ma forse anche il professor Mussini, nella commemorazione, celebrazione, richiamava il passaggio di Rebora del 12 novembre 1950, lettera al fratello Piero, in cui, dopo l'esperienza della messa, appunto, dice Rebora, mi è parso di avvertire che la poesia è uno scoprire e stabilire convenienze e richiami e concordanze tra il cielo e la terra, e in noi e tra di noi. E mi pare che questo possa, tra sensibile e soprasensibile, carne e spirito, terra e cielo, dare conto appunto in che senso, del senso in cui la poesia è l'incontro di queste dimensioni. Grazie.